Le due lezioni di oggi sono dedicate all'organizzazione della giustizia, l'amministrazione della giustizia. Sono oltretutto prodomiche rispetto alla lezione della prossima settimana, in cui inizierò a parlarvi della giustizia costituzionale. E come vedremo, la giustizia costituzionale è uno strumento che si collega alla funzione dei giudici. Se noi vogliamo capire rapidamente come funziona la giustizia in Italia, oddio, non come funziona di fatto la giustizia in Italia, ma come è organizzata la giustizia in Italia, abbiamo semplicemente da prendere il titolo quarto della parte seconda della Costituzione, articoli 101 e successivi, e commentarli. Ordinamento giurisdizionale intitola la sezione prima. E l'articolo 101 inizia dicendo una frase che può apparire, come dire, ultronea, inutile, programmatica: la giustizia è amministrata in nome del popolo. E infatti, quando il giudice, qualsiasi giudice, dà sentenza, inizia dicendo in nome del popolo italiano e poi dice quello che deve dire. È ovviamente una questione simbolica, altamente simbolica, e anche un modo con cui la Costituzione ci dice che la funzione del giudice è una funzione che appartiene all'organizzazione democratica dello Stato. Cioè il giudice è parte di un potere dello Stato, è parte di un potere dello Stato democratico. Amministrare la giustizia in nome del popolo italiano è l'unica connessione democratica del potere giudiziario, del potere giurisdizionale, per semplice fatto che, al contrario degli altri poteri, il potere giurisdizionale non ha natura rappresentativa. Questo è la cosa importante, è un tratto caratteristico del nostro sistema, diciamo non del nostro sistema, di quasi tutti i sistemi. Solo in alcuni stati americani i giudici sono elettivi. Questa è una caratteristica del sistema americano, dove tra l'altro non è richiesto neppure sempre una formazione giuridica dei giudici. Solo per alcuni ruoli dell'amministrazione federale è prevista, ruoli elevatissimi dell'amministrazione federale, è prevista una qualifica professionale. In molti stati americani i giudici sono eletti, i procuratori della Repubblica sono eletti, e l'elezione è un fatto che rafforza il legame democratico, ma non rafforza il carattere di indipendenza del giudice. Il giudice si presenta al corpo elettorale con un programma, come dire, un suo programma di amministrazione della giustizia, e viene eletto in base a quel programma, ma questo rafforza o indebolisce le caratteristiche di indipendenza del corpo giudiziario? Cioè, è più garanzia di indipendenza il fatto che il giudice sia eletto, oppure che il fatto che il giudice sia un corpo separato dello Stato, come da noi, che amministra la giustizia in nome del popolo, ma non c'è un'investitura popolare? Questo è un bel problema che lascio alla vostra meditazione. Guardatemi un po' di film americani, che generalmente, quando si occupano di queste cose qui, scoprono la ovvia connessione politica che hanno i giudici. I giudici devono farsi eleggere, di conseguenza sono degli soggetti politici. E il fatto di essere soggetti politici non ne migliora, come dire, la neutralità. Neutralità è un mito, la neutralità non esiste, nessuno è neutro. Non esiste la neutralità. E il problema è come questa parzialità dei soggetti si sposi con una certa oggettività della funzione, perché questo è l'obiettivo. La funzione del giudice è di essere amministratore oggettivo della giustizia, è la sua imparzialità quella che si dice anche con termine quasi gergale, la sua terzietà. Il giudice deve essere terzo rispetto alle parti. E allora il problema dell'organizzazione della giustizia è come ottenere questo obiettivo di un giudice terzo. Se il giudice è eletto, il giudice tendenzialmente non è terzo, almeno questo nella cultura nostra. Non è terzo per semplice fatto che è legato ai suoi elettori, è legato a quella maggioranza che lo ha voluto giudice. E allora si pone il problema di come il giudice possa essere anche il difensore dei diritti della minoranza. E qui naturalmente ci sono tante considerazioni da fare. Noi l'amministrazione della giustizia americana la conosciamo piuttosto poco, e poi anche perché l'amministrazione della giustizia americana cambia da stato a stato, da contea a contea, per cui è una cosa molto complessa. In tutti i paesi di tradizione europea invece il giudice è un funzionario dello Stato. È un funzionario dello Stato che viene assunto non attraverso procedure elettive, ma attraverso concorso. Ed è parte di un potere dello Stato che non è politicamente responsabile. Nessuno può chiamare a responsabilità politica un giudice, per semplice fatto che il giudice è appartenente a un corpo che fa della non politicità, cioè della non rappresentatività, il suo fulcro, il suo perno, il suo carattere distintivo. Per cui la giustizia è amministrata in nome del popolo italiano, ma il popolo italiano non ha strumenti di selezionare i giudici, mentre ha strumenti per selezionare gli altri corpi dello Stato, direttamente o indirettamente il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, eccetera, sono politicamente scelti e in certi termini politicamente responsabili. Abbiamo affrontato il problema della non responsabilità politica del capo dello Stato, ma per gli atti del capo dello Stato la responsabilità politica è assunta dal governo controfirmante. Anche lì c'è una certa tendenza a riconoscere un ruolo politico. Questo invece non esiste per i giudici e, come vedremo, non esiste per la Corte Costituzionale. E questo è dovuto al fatto che noi, per la nostra cultura, riteniamo che non sia la rappresentatività la culla delle garanzie, perché il nostro problema storico come europei è stato il problema di come limitare lo strapotere della maggioranza politica. E il potere, lo strapotere della maggioranza politica si limita attraverso regole e attraverso giudici che sono sottratti al circuito politico, i quali amministrano la giustizia in nome del popolo italiano, ma non derivano la loro funzione dalla rappresentanza, dall'elezione, dal voto. E il secondo comma dell'articolo 101 fissa un punto che, come più volte vi ho sottolineato, è un punto fondamentale. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Quindi noi abbiamo un corpo di funzionari che sta accanto agli altri poteri dello Stato, il potere legislativo, il potere esecutivo, il governo, altri poteri più piccoli, il Presidente della Repubblica, se vogliamo metterci anche le regioni, che sono un modo per tagliare l'organizzazione dello Stato in maniera orizzontale e così via. Ma l'ordinamento giudiziario è soggetto soltanto alla legge, è appeso alla legge. Ossia, la politica può influenzare l'ordinamento giudiziario soltanto ponendo leggi. Questa è una cosa che andrebbe meditata, perché non è una cosa così banale, così semplice, e non è una cosa neanche totalmente digerita dal sistema politico. Di continuo noi abbiamo tendenze del sistema politico a dire: ma il giudice non può fare questo, a criticare le sentenze. Il potere politico può certo criticare, tutti possiamo criticare, sarebbe bello informarsi prima, ma comunque va bene, ma quello che il potere politico può e deve fare è porre leggi, cioè atti normativi, E come sappiamo ormai, gli atti normativi sono fatti da disposizioni. Notate che la parola disporre è una parola che veicola il senso del comando. Io dispongo di qualcosa. Io dispongo vuol dire io comando. E quindi quello che può fare il potere legislativo è porre precetti, disposizioni, comandi. Ma questi disposizioni, questi precetti, appartengono al mondo delle cose. Sono oggetti. Sono espressioni di volontà. Sono volontà politiche e l'espressione della volontà politica che si fa cosa? Che si fa oggetto, si fa atto. C'è molta metafisica in tutto questo? Sì, c'è molta metafisica. Noi andiamo a eleggere un corpo rappresentativo che si chiama Parlamento. Questo corpo rappresentativo da un lato esprime un esecutivo politico, un altro corpo politico rappresentativo della maggioranza, ma la sua funzione è quella di volere per conto nostro. E questa sua volontà è una volontà che si esprime in atti normativi, essenzialmente in atti normativi. La nostra filosofia politica, che risale all'illuminismo, a Rousseau, a quanto volete, ha questo come tratto profondamente segnante, che noi siamo convinti che in quanto popolo sovrano, votando un'assemblea rappresentativa e affidando all'assemblea rappresentativa il potere di fare leggi, esercitiamo direttamente il potere, indirettamente il potere legislativo. Il legislatore vuole per conto nostro. Noi andiamo a votare un corpo politico perché quello sia messo in grado di esprimere una volontà che dovrebbe rappresentare la nostra volontà. Per cui quando il Parlamento decide di tagliare la spesa per qualcosa o decide di vietare un certo comportamento oppure di dare contributi e sostenere un altro comportamento, fa degli atti di volontà politica, esprime il suo indirizzo politico. L'indirizzo politico poi è un modo un po' giuridico di esprimere la volontà politica. E questa volontà politica si esprime tramite atti, si discute, si svolge il procedimento legislativo, alla fine si vota, il voto delle due Camere viene certificato dal Presidente della Repubblica e viene emanato un atto. Questo atto si stacca dalla volontà politica e diventa cosa? Un oggetto, una legge, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Dietro a quella legge ci sono state discussioni, dibattiti, lotte, pareri, opinioni. Noi non ce ne importa nulla di come si sia formata quella volontà, perché quella volontà si fa cosa? Si fa atto, si fa verbo. Dopodiché questa disposizione deve essere applicata ai rapporti tra le cose, cioè deve essere applicata a noi. In nome nostro, no? Il giudice ci applica le leggi in nome del popolo italiano. Vedete come la metafisica sia sempre circolare, no? Tutto parte dal popolo sovrano, il quale sovranamente trasferisce il potere di volere ai propri rappresentanti, rappresentanza, lo studiate in diritto privato, la figura della rappresentanza, i rappresentanti distillano questa cosa, questo atto ha una vita sua propria, esprime norme, che sono diverse a disposizione, e cioè esprime significati. E questi significati sono rivolti ai casi concreti di cui sono parte soggetti appartenenti alla popolazione. Si parte dal voto del popolare e si arriva all'applicazione della legge in nome del popolo ai singoli, agli individui, ai componenti del popolo, ai casi. la volontà è l'espressione politica, il significato, la norma è frutto di interpretazione. O come direbbe Cartesio e tutti quelli che l'hanno seguito, è frutto di ragione. Ragione e volontà. Due termini che dalla notte dei tempi si contrappongono in tutta la filosofia, no? Tutta l'epistemologia, la filosofia della conoscenza. Sono due modalità della nostra mente, noi vogliamo e noi ragioniamo. Il ragionamento è sostanzialmente dimostrabile, poi si può discutere dimostrabile, cosa vuol dire dimostrabile, che cosa sia la prova, quanto ci sia di prova scientifica in quanto di ragionamento nella ragione, ma la ragione ha qualcosa di oggettivo, la volontà no, la volontà è sì basata su conoscenza, si spera, su ragione eccetera, ma è qualcosa di più. Per volere bisogna avere un'investitura democratica. Noi tutti vogliamo. Vogliamo uscire dalla casa, vogliamo vestirci di verde o di blu e vogliamo mangiare carne o pesce. Queste sono decisioni che noi prendiamo, sono espressioni di volontà. Poi si possono discutere se è fatto bene o fatto male, ma è sempre questione di discutere. A me piace una certa cosa, a te piace un'altra cosa, possiamo discutere quanto vogliamo, però è una questione di scelta, è una questione di gusti. È una questione di opinioni. Il ragionamento dovrebbe produrre invece risultati certificabili, controllabili. Ecco perché noi abbiamo degli atti normativi frutto di volontà che si basano sulla rappresentanza. Sentenze che interpretano questi atti normativi e li collegano ai rapporti individuali che si basano sull'interpretazione e cioè su un discorso razionale. Le sentenze si possono criticare, così come si possono criticare le leggi, ma mentre le leggi si criticano essenzialmente sulle scelte politiche, è giusto o non è giusto tagliare i fondi per la scuola, è giusto o non è giusto mantenere in vita l'Italia oppure l'Englaro? Questi sono problemi su cui si discute, su cui abbiamo opinioni diverse, inconciliabili. Perché le nostre opzioni di vita, i nostri valori, i nostri gusti sono diversi. E per questo si vota, ci si conta. Questo è l'unico schema che abbiamo. Non è bellissimo, non è del tutto persuasivo, ma non ne abbiamo mai trovato di meglio. Si fa una campagna elettorale, la campagna elettorale si svolge su alcune grosse opzioni, su queste opzioni non andiamo a votare. Pare che gli italiani, per esempio, siano molto interessati ad abbassare le tasse, che peraltro non pagano. Bene, questo si svolge tramite la conta. Chi vuole giocare a calcio, chi vuole giocare a pallavolo. È una questione di gusti, ci si conta. Non c'è nulla da spiegare. Sì, uno potrebbe dire, ma oggi piove, è meglio stare in palestra, non giochiamo fuori che ci si bagna i piedi. Ma il problema è un altro, il problema è la scelta. Cosa applicare, come applicare una disposizione? Una cosa ha un rapporto concreto, invece è frutto di interpretazione. Questo non è un frutto di scelta. Sì, ci sono delle scelte da compiere, ma il problema è che queste scelte devono essere parte di un discorso ragionevole, che è la motivazione della sentenza. Non è un caso che da noi le leggi non si motivano, le sentenze tutte sì, obbligatoriamente. Vanno motivate, e vanno motivate con decine e decine di pagine, perché nella sentenza, nella motivazione della sentenza, il giudice dà ragione, vedete come il linguaggio è espressivo di queste cose, dà ragione di un percorso che ha svolto, di un ragionamento che ha svolto, e questo ragionamento deve essere tutto percorribile, non ci devono essere contraddizioni interne, i passaggi devono essere persuasivi. Quando il giudice interpreta la disposizione non può inventarsi quello che vuole, perché il 101 secondo comma dice che il giudice è soggetto soltanto alla legge, ma è soggetto alla legge, dove la legge è la cosa, la pietra, la disposizione, è ciò che il legislatore ha scritto e lo si potrà interpretare, ma non si può far finta che non sia scritto così. il legame al significato normale delle parole, come l'articolo dice l'articolo 12 dei preleggi, è un legame forte, imprescindibile. Imprescindibile, nel senso che è un legame che il giudice non può ignorare perché è soggetto alla legge. Il suo è un frutto di interpretazione della legge. È un po' difficile spiegarvi che cosa sia l'interpretazione a voi che non avete esperienza di lavoro giuridico, ma tenete presente questo. Prendiamo qualsiasi disposizione. C'è una disposizione qui? Sì, ce ne sono tante. Sono molto complicate generalmente. Troviamo una disposizione semplice. Andiamo nelle libertà. L'articolo 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi possono essere ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi prestabiliti dalla legge. Benissimo. Preso un articolo della Costituzione che pone una disposizione. Il domicilio è inviolabile e solo con una riserva di legge si possono prevedere i casi e i modi in cui può essere violato dalla polizia, perché il privato non può mai violarlo, per esigenze di superiori. Scoppia un incendio a casa vostra, voi non siete in casa, non è che il pompiere si ferma dicendo io nel domicilio privato non entro. Però ci deve essere una legge che prevede la sua possibilità di fare irruzione. Così può essere solo una legge che prevede che la polizia possa arrivare alle 5 di mattina con tanto di mandato del giudice a vedere se voi dentro nella zuccheriera avete zucchero o un'altra polvere bianca che ha un uso diverso e che non vi sto a spiegare perché siete sicuramente più esperti di me. Spero di no. Vabbè, dopo ve lo spiego. Allora, questo va benissimo. Uno, io sto parlando dell'interpretazione della legge, no? Io sto parlando di questa disposizione e vi posso dire tranquillamente che questa disposizione ha dei problemi interpretativi. Che cos'è il domicilio? È un grosso problema interpretativo, che cos'è il domicilio. Ma io ve lo posso interpretare, come dire, da un'interpretazione in astratto. Posso dirvi, e ve lo dirò a suo tempo, che il domicilio si intende, perché la giurisprudenza è arrivata a questo, come qualsiasi ambito riservato all'individuo e non penetrabile dagli altri. Ok? E questa è l'interpretazione comune. Dalla cattedra, parlando di domicilio, è questo che vi do come interpretazione. Ma i casi della vita sono singolari, non sono standard. Allora, Tizio e Caio, o Tizio e Caia, o Caia e Caia, insomma non stiamo a frugare nell'intimità, stanno facendo quello che si chiama limonare in macchina. Ecco. E domicilio. Arriva la polizia, vede la scena, ah però, anche così, e dopodiché bussa e fa, voi state commettendo, non atti impuri, atti osceni in luogo pubblico. La macchina è un luogo pubblico o un luogo privato? Il giudice deve incominciare a ragionare sull'interpretazione della disposizione, non in astratto, che come abbiamo visto arriva una soluzione, ma in caso concreto. E il caso concreto può significare anche che tipo di macchina è. Cioè, non è che se lo fa in 500 è reato, se lo fa nella Volvo invece no. Ma per esempio, se Tizio e Caio hanno i vetri neri, è lo stesso che se i vetri sono trasparenti, perché tramite i vetri neri non si vede dentro. Voi capite che questo è un problema di interpretazione, che non è un problema di interpretazione in astratto, è un problema di interpretazione in concreto che riguarda proprio quella tipologia di vetro addirittura. Perché se la definizione che dà l'interpretazione in astratto è qualsiasi luogo privato, riservato, non penetrabile dalla vista degli altri, allora questo crea alcuni problemi. Se li stanno limonando con le luci accese, appoggiati alla finestra di casa, quello è ancora domicilio. Cioè, quanti metri bisogna fare per allontanarsi dalla finestra per dire che quell'atto è un atto privato, protetto dalla libertà di domicilio e non atti osceni in luogo pubblico? Capite che l'interpretazione è complicata. Cioè applicare questa disposizione a un caso dipende da una serie di circostanze, per esempio quanto bruniti sono i vetri, quanto bisogna avvicinarsi al vetro per vedere cosa fanno dentro e quanto sono come dire, protetti dalla vista esterna gli atti che si compiono in casa. Non sono bazzeccole, perché quello è un reato. Capite? Un altro esempio, sempre per il domicilio, per dire quanti problemi. Se la polizia vi vuole frugare dentro in bocca, no, quello non è domicilio, quello è libertà personale. No? Se vi fruga in tasca, non è domicilio, è libertà personale. Se vi fruga il portafoglio, è sempre libertà personale, non domicilio. Se vi fruga nella borsetta, è ancora libertà personale e domicilio. La giurisprudenza dice, siccome la borsetta la portiamo vicina, è libertà personale. Se invece è una valigia, incomincia a essere domicilio, non perché voi abitiate dentro nella valigia, cioè alcuni abitano nella valigia, poveretti, ma dentro nei cartoni, ma però se il cartone è chiuso e aperto, cambia se è domicilio oppure no. Ci sono oggetti che cambiano di status e si spostano dalla libertà personale, articolo 13, al domicilio, articolo 14, a seconda della distanza dal corpo. E la tutela è molto simile, ma per certi casi non lo è. Ci sono delle differenze, invece abbiamo due articoli diversi e delle leggi che disciplinano in maniera diversa. Capite? Allora, è difficile accontentarsi da un'interpretazione in astratto. Questa la potrebbe dare il legislatore. Il legislatore potrebbe dire, dicasi domicilio, i seguenti oggetti. Ma le può enumerare tutti gli oggetti possibili e immaginabili? Ovviamente no. Queste sono le leggi fatte dai tecnici. C'è una devastazione. Mettete un ingegnere a fare le leggi e vengono fuori cose del genere. Io mi occupavo di banche dati di materia ambientale e dovevo rivolgermi a una serie di tecnici, il piccolo chimico come lo chiamavamo noi, perché venivano fuori delle leggi che contenevano indicazioni di cose, i denti. C'era una norma sullo smaltimento dei denti, diversa dalle norme sullo smaltimento dei normali prodotti di chirurgia. Perché? Perché c'era un tecnico che si occupava di cose diverse. E allora, tramite gli elenchi completi non si raggiunge niente, cioè l'idea della completezza della legge è una cavolata che solo l'ingegnere può pensare possibile. Le leggi non sono complete, le leggi sono, anzi, le leggi più ben fatte, meglio fatte, sono le leggi che ragionano per principi, ma per principi chiari, ti dicono qual è il criterio che devi seguire. Per esempio, se il domicilio fosse scritto come l'ha scritto la Corte Costituzionale, e cioè qualsiasi luogo di cui l'individuo dispone a titolo personale ed è sottratto dalla vista degli altri, se l'avesse scritta così, allora quella sarebbe una norma abbastanza gestibile. Così come è gestibile oggi quella norma, quella disposizione, per il fatto che la Corte ha detto che quello è il significato generale. Quel significato generale noi potremmo trascrivere in un atto. Il Parlamento potrebbe dire facciamo un atto che modifica l'articolo 14 in questo senso. Consolidiamo quella che è l'interpretazione ormai consolidata della Corte Costituzionale. È inutile perché ormai è consolidata, ma il legislatore potrebbe dire così abbiamo maggior certezze. Ma questa maggior certezza non ci porterebbe a una certezza totale, un'applicazione immediata, perché le cose che l'individuo si porta dietro cambiano di statuto a seconda della distanza. E come fa il legislatore? Cioè, se lo porta in mano è domicilio, se lo lascia sul tavolo è, cioè se lo porta in mano è libertà personale, se lo lascia sul tavolo è domicilio. Immaginate una legge fatta così? Quanti minuti devi lasciarlo sul tavolo? Perché io lo metto sul tavolo per grattarmi la testa, arriva il poliziotto e fa, è domicilio, me lo prendo. No. Capite? Adesso ci scherzo un po', ma questi sono i drammi che hanno i giudici ogni giorno, di fronte ai milioni di rapporti strani, diversi uno dall'altro, dove la gente pomicia non si può immaginare. Allora, immaginare che la legge dica qual è il luogo dove si può pomiciare senza compiere atti impuri in luogo pubblico e quello che invece è luogo pubblico, voi capite che è un problema. E è un problema non della Costituzione. Esempio di cui adesso non esiste più, per fortuna l'Italia è migliorata però, in effetti. Caspita. Diciamo, negli anni 70 e 80, una delle problemi estivi, era il procuratore della Repubblica, vestito di nero naturalmente, sudato, grondante, con due carabinieri di vestite estive, divise estive, che andavano nelle spiagge a fare un verbale alle signorine che avevano dei bikini troppo ridotti, per non dire i monochini, per non dire quei rari posti d'Italia dove di fatto si fa nudismo. Io vengo da Trieste, Trieste è sotto, io vengo anche da Trieste, è sotto la ruppe di Sistiana, c'è una spiaggetta che serviva con molto disagio dove per tradizione si sta nudi, ma una volta all'anno arrivava il PM, sudato, a fare un verbale perché erano luoghi, atti osceni in luogo pubblico, anzi era offesa il comune senso del pudore. Il comune senso del pudore è una clausola che, come capite, è una clausola che non ha una fattispecie concreta, va interpretata dal giudice, e va interpretata dal giudice a seconda delle circostanze di luogo di fatto, perché se io me ne sto appartata, mi sono trasformato in altro sesso, in spiaggia deserta e mi prendo il sole nuda, è un coso, ma se io cammino per strada al mercato nuda è un'altra cosa, per cui lo stesso comportamento, identico, sempre nuda sono, sto ferma così, in un luogo e nell'altro, ma se lo faccio in una spiaggia deserta è una cosa diversa che se lo faccio al supermercato, oppure se lo faccio all'asilo nido, perché sono maestra dell'asilo nido. Chiaro? Ecco. Allora questi sono apprezzamenti che competono al giudice, appartengono alla funzione del giudice, alla funzione dell'interprete. Sono comportamenti che vanno valutati caso per caso. È per questo che la legge deve fermarsi a un certo punto e lasciare ambito al giudice. Voi immaginatevi un Parlamento che discuta delle misure dei bikini. Oggi in Italia, provvisamente, la Binetti o chi per lei decide: no, scandalo, queste ragazze. Allora poi c'è la Lega che dice: boh, vabbè, dipende se la ragazza è buona o non è buona. Allora, ma che bellissimo spettacolo di questa discussione, no? Gli emendamenti, le foto, la commissione d'inchiesta che va a fare l'ispezione. Potrebbe essere molto divertente. Alla fine giungono un compromesso. Giungono un compromesso. Questo compromesso viene scritto su carta ed è la disposizione. Non oso immaginare come potrebbero essere formulate queste disposizioni, ma sono scritte, sono cose. Non è che poi il giudice, quando le applica e va a leggersi gli atti preparatori, va a vedersi che cosa ha detto l'onorevole, non oso fare il nome, Calderoli per esempio, o Borghezio, sul tema del bikini, no? Il giudice ha quell'oggetto in mano, è una disposizione dello Stato, è una legge a cui lui è vincolato, ma che poi lui deve applicare ai casi concreti. E questo è un ruolo che prescinde da valutazioni politiche, deve prescindere da valutazioni politiche, deve essere svolto tramite un processo di interpretazione che è un processo basato su ragione, sul discorso ragionevole, o sulla ragione discorsiva, come altri dicono, cioè attraverso un processo di motivazione che sia tutto ripercorribile, dove i singoli passaggi siano coerenti, abbiano un capo e una coda, dove gli argomenti siano conferenti, dove gli argomenti siano basati su disposizioni e non inventati, ma in cui ovviamente il giudice aggiunge del suo. Solo uno scemo può pensare che i giudici non aggiungano del loro. È stato anche ministro questo scemo di cui sto parlando, ma non lo dico. Cioè l'idea che il giudice non aggiunga del suo è un'idea che non esiste. La funzione di interpretare è una funzione creatrice, con il limite della legge, cioè la creazione non può andare oltre la legge. Ed è poi legata ad alcuni pilastri. Primo, i giudici sono tanti. Mentre il Parlamento è uno, i giudici sono tanti. E perché sono tanti? Perché se tante sono le opinioni, i giudici possono sbagliare. E i giudici possono sbagliare, ma sbagliano a piccoli danni, cioè si sbagliano per il signor Tizio. La sua sentenza di questo giudice è impugnabile di fronte a un altro giudice. Tutte le sentenze sono impugnabili. Non solo, ma tutte sono impugnabili in Cassazione. Tendenzialmente ci sono tre gradi di giudizio, non sempre, ma l'impugnazione in Cassazione per errore di diritto è sempre presente, che vuol dire che se il giudice compie un errore di diritto, che può essere un errore anche di motivazione, questo è censurabile dalla Cassazione, che ha una funzione di nomofilachia, parola un po' difficile, che vuol dire che ha una funzione di unificazione dell'interpretazione. In fin dei conti la Cassazione, che in ultima istanza dice che cosa si può attribuire a quella disposizione e che cosa non si può attribuire a quella disposizione. E poi il giudice lavora munito di quelle cose che voi imparerete in questi 5 anni, per emulazione essenzialmente, cioè come si svolge un ragionamento giuridico, perché le disposizioni non sono prese una a una, lette come se fossero corpi separati, ma bisogna immetterla nell'ordinamento, conoscere l'ordinamento, avere delle regole sull'interpretazione sistematica e così via. È una, si parla di una scienza giuridica, altri parlano di un'arte giuridica, è un mestiere antichissimo, ma è un mestiere che ha i suoi canoni, e questi canoni sono canoni che si sono consolidati e tramite il consolidamento danno anche verificabilità. Quando il giudice fa una motivazione, quella motivazione è sostanzialmente verificabile. Le sentenze che sono innovative vengono immediatamente commentate sulle riviste, i commenti sono plurimi, alcuni critici, altri adesivi, altri ironici, e c'è un dibattito. È una comunità degli interpreti che va a controllare la tenuta della motivazione. Ed è questo il motivo per cui questo è un corpo sostanzialmente separato. È un corpo che pende dalla legge, ha un vincolo soltanto nella legge e ha il compito di interpretare questa legge, applicarla ai casi concreti, ed è separato nel senso che non è eletto, non è politicamente responsabile, è un corpo burocratico, sono funzionari, scelti per concorso, verificati nella loro formazione e così via, magari parleremo alla prossima ora, sta già per finire, è un corpo che ha una caratteristica di qualificazione tecnica ed è immerso in una comunità di interpreti che poi ne critica, ne commenta tutte le decisioni. Tutto il resto vi sarà detto nella prossima ora.